Lo facciamo andando a prendere spunto da un opuscolo recentemente pubblicato da Hirundo, intitolato Incontri con il lupo, alcuni appunti su presenza, legami sociali interspecie e antiaddomesticamento.
Opuscolo che in primis serve a decostruire quello che invece si sa sul lupo, sulla pericolosità di questo animale verso l'uomo, attraverso poi tutte le narrazioni, le filastrocche, le storie che ci vengono inculcate sin da bambini.
Sì, proprio perché va a parlare di esperienze in prima persona del narratore, di quella che è stata, di quelli che sono stati i suoi incontri con questa specie animale durante i suoi viaggi e durante le sue perigrazioni. Questo opuscolo è la traduzione in italiano di un testo uscito per la rivista Wild Resistance numero 6. Gli argomenti di cui tratta sono abbastanza vari, perché si parte da una breve storia, un breve riassunto di cos'è stato il passato, il vissuto del lupo anche nei confronti dell'uomo, quindi il suo incontro con l'uomo, il suo quasi sterminio fino a qualche secolo fa e poi la sua ricomparsa. Poi si entra leggermente anche nel dibattito tra l'atteggiamento di completa ostilità umana nei confronti del lupo versus l'animalismo protettivo. Ma si parla anche di più di esperienze dirette, come dicevo prima, da parte di quest'autore che ha passato 10 anni nella parte più estrema e più a nord dell'America. E ha potuto quindi esperienziare un tipo di rapporto con questo animale proprio del predatore, perché viveva di caccia e raccolta. E questi incontri sono molto particolari, molto anche emotivi, perché chiaramente trovarsi da soli all'interno di un contesto così estremo e così particolare, avere questo incontro tra predatori fa riscoprire un legame, direi proprio ancestrale, che insomma abbiamo completamente perso qui nel mondo civilizzato. Un rapporto che coinvolge anche una comunicazione completamente diversa da quella che abbiamo con gli altri animali addomesticati. E questo ci rimanda direttamente al discorso che abbiamo affrontato più volte, ovvero quello che riguarda la complessa problematica del randagismo. La notte dest'ultimi giorni e dell'addomesticamento degli animali che abbiamo vicino a noi nella quotidianità. Ma di questo, insomma, abbiamo già approfonditamente parlato nella presentazione del documentario No Pet, che abbiamo presentato anche qui in Via Cecchi 21/A. Trovate anche l'intervista con l'ideatore, diciamo, del documentario No Pet, proprio sul sito radioblackout.org nella sezione podcast. Quindi abbiamo al telefono, se ci sente, un compagno che si è occupato della traduzione di questo opuscolo. Ciao.
Ciao.
Ok, perfetto. Niente, abbiamo introdotto velocemente gli argomenti che vengono affrontati in questo opuscoletto e ti abbiamo chiamato per parlarne più approfonditamente. Quindi, se vuoi iniziare dicendoci appunto chi è il narratore principale di tutte queste esperienze di vita, di questa narrazione, così capiamo meglio anche in che contesto si inserisce.
Sì, allora, innanzitutto un saluto a tutte le persone in ascolto e a tutta Radio Blackout, grazie per insomma, per presentare questo argomento e per avermi invitato a parlare. Ma, allora, l'autore, che è For Legend Human, ovviamente uno pseudonimo, è uno degli editori di questa rivista americana che si chiama ora Wild Resistance, si è chiamata fino al numero precedente Black and Green Review, hanno fatto un cambio di nome, adesso non entro nei dettagli dei motivi, ed è, diciamo, il secondo testo che traduco e pubblico per Irundo di questo autore. Il primo che avevo pubblicato più o meno un anno fa, erano due testi tratti sempre da questa rivista, dal numero 3 e numero 4, i testi si chiamavano Il vento ruggisce con furore e Alla volta di un futuro selvatico. Allora, questa persona con cui poi ho una corrispondenza molto fitta, ci sentiamo spesso anche per altri tipi di discussioni, vive nell'Alaska, quindi nell'estremo nord americano, e quindi, diciamo, porta avanti anche nel pratico, diciamo, quello che si chiama una prassi di anti-addomesticamento, di rinselvatichimento. E appunto rinselvatichimento è un po', diciamo, un argomento che mi è piaciuto introdurre, visto che nelle pubblicazioni, quantomeno in lingua italiana, è stato sempre poco affrontato. Mentre, che ne so, in queste riviste anglosassoni già dai tempi di Green Anarchy si parlava di questa tematica, qui ho trovato una scarsità su questo argomento, e quindi mi era piaciuto i due testi precedenti, appunto, che ho citato prima, sono due testi abbastanza anche molto approfonditi, dove ci sono molte riflessioni ed esperienze in prima persona di questo autore. Venendo invece a questo nuovo, Incontri con il lupo, che l'autore mi aveva mandato prima che uscisse, diciamo, nella rivista, che è uscita forse un mese e mezzo fa, e mi era subito piaciuta, prima di tutto perché, diciamo, è un racconto, soprattutto, non è un saggio, non è un test tecnico, e quindi parla di esperienze in prima persona, con una narrativa anche molto potente. E quindi mi sono subito cimentato nella traduzione, e appunto proprio per via anche della tematica che tocca, delle terre in cui si narra, mi sembrava quasi di tradurre un testo di Jack London, no? Probabilmente autore che tutti conoscono, che ha scritto diversi libri su quegli ambienti. Appunto, ambienti considerati, soprattutto da noi civilizzati occidentali, ambienti estremi, molto freddi, dove però come dire, ci sono molti spazi selvaggi, enormi spazi selvaggi, e dove quindi lui non è l'unica persona, ci sono molte persone anche con un fare politico che si sono spinte a riabitare questi luoghi e tendenzialmente cercare di vivere una vita quanto più selvaggia, per quanto comunque è possibile per oggigiorno. E quindi, in più, insomma, l'argomento del lupo, il lupo è un argomento che mi è sempre interessato, e noto che oggigiorno, anche qua in Italia, c'è sono tantissime pubblicazioni che riguardano il lupo. Però nessuna che, insomma, entrava così nel dettaglio, soprattutto con questo tipo di approccio, quindi riflettendo anche sul nostro addomesticamento, e quindi di conseguenza ragionare sul fatto che i cani che noi conosciamo derivano da questa specie selvatica, il lupo, appunto. E quindi nella parte conclusiva di questo libretto c'è anche tutta una piccola esperienza e alcune riflessioni anche sul rapporto che abbiamo con i cani. Questo, diciamo, era un po' per introdurre l'argomento.
Sì, sì, è fatto una bella sfarinata, appunto, dell'opuscolo, e c'è anche la tua introduzione, che è molto interessante. Bene o male si riescono a cogliere dei dualismi in questo libro, delle contrapposizioni, e potrebbero essere tra cacciatori e ambientalisti, quindi due modelli totali di vedere la natura, chi la vorrebbe preservare così incontaminata e chi anzi proprio come se fosse una reliquia, e chi invece la vorrebbe controllare sotto ogni aspetto, quindi dalle nascite a controllare le uccisioni, quindi governare l'ecosistema. Poi c'è anche il dualismo zona protetta e zona selvaggia, e probabilmente quello appunto che si nasconde è la contrapposizione tra civilizzazione e natura.
Sì, esattamente. Io trattavo appunto in quelle poche righe di introduzione che ho scritto, cercavo di cogliere un po' questi aspetti, perché appunto andiamo a finire in dei paradossi. Allora facciamo una breve, come dire, cronistoria anche, visto che comunque quando si parla di zone protette, quindi parchi naturali, parchi nazionali, non andiamo molto indietro nel tempo, parliamo degli anni 70, quando i primi parchi vennero istituiti. E proprio parlando proprio del lupo, è proprio verso quegli anni che, soprattutto in Italia, il lupo era quasi un estinto. Rimanevano pochi branchi e pochi esemplari, soprattutto nelle zone del Pollino, quindi nel sud Italia, nell'Appennino, e poi vuoi per spopolamento delle zone montane e l'introduzione di parchi e quindi di restrizioni venatorie e quindi della messa in protezione della specie, il lupo piano piano riguadagna terreno in Italia e si respinge addirittura arrivando fino alle Alpi orientali, quindi risale tutta la colonna vertebrale montana italiana in un solo. Ovviamente i parchi, se da un lato, come dire, hanno aiutato, diciamo, varie specie selvatiche e non solo animali a riprendersi, diciamo, un pochino il proprio posto, dall'altro lato ovviamente oggigiorno penso che chi viva in zone limitrofe ai parchi nazionali sa quante restrizioni, quante leggi, quanti cavilli ci sono per poter semplicemente anche accendere un fuoco. E quindi, come dire, per persone che cercano di riavvicinarsi un po' di più al selvatico, queste possono essere molto cose problematiche. Ovviamente poi il lupo per me proprio simboleggia, come dire, il dualismo degli umani civilizzati e del mondo selvatico. Non a caso, come tu anche avevi accennato, nella storia, nella narrativa, il lupo è sempre visto come un qualcosa sì di pericoloso, riverito in altri casi, fa parte di tantissime storie, anche, diciamo, anche nostre, tradizionali. E quindi, come dire, il rapporto con il lupo è quello che in un certo senso forse ci fa tanto paura, perché ci ricorda appunto che cos'è la vita selvatica. È un predatore e quindi per questo fa paura, anche se appunto, diciamo, che la paura del lupo proviene soprattutto dall'allevatore, quindi da chi ha bestiame. Il lupo, sono rarissimi i casi di una predazione verso umani, mentre i grandi problemi per gli umani vengono quando il lupo attacca bestiami e quindi una perdita sia in risorse per la sopravvivenza o, diciamo, di giorno anche meramente per una, come dire, un danno economico rilevante. E quindi su questa dicotomia, sì, dimmi.
No, sì, non ti volevo interrompere, però mi ha fatto molto piacere leggere la tua introduzione, perché effettivamente, andando a tradurre un opuscolo, un testo che deriva da, diciamo pure, dall'altra parte del mondo, chiaramente cambiano molte cose a seconda di di da dove proviene questo testo, no? Per cui ho apprezzato molto cercare di inserire questo tipo di esperienza, testimonianza, riflessione che viene dal nord dell'Alaska in un contesto invece occidentale, italiano, in cui il lupo viene visto in delle maniere completamente diverse, ha una storia completamente diversa e attualmente viene trattato in delle maniere completamente diverse. Quindi è stato giustissimo, secondo me, il fatto che tu avessi accennato alla questione dei parchi nazionali, perché è qualcosa che ci riguarda molto da vicino in questo periodo, e anche contemporaneamente a questa grande campagna, diciamo, dei cacciatori, degli allevatori di bestiame, che insomma cercano in tutti i modi di creare agevolazioni e leggi che gli permettano di abbattere il più possibile, o di far abbattere comunque il più possibile, i lupi attorno alle proprie zone per cercare di tutelare il proprio bestiame. E questo secondo me sarebbe stata una riflessione che sarebbe mancata tantissimo se questo opuscolo non avesse avuto questa introduzione, perché ci richiama esattamente a quello che sta succedendo qui da noi, no?
Sì, certo. Poi non è che sia molto diverso anche di là. Cioè, ovviamente l'Alaska è una zona molto selvatica e quindi penso che siano magari molte meno le, diciamo, persone che hanno bestiame, ma in tutto il resto del Nord America i problemi sono gli stessi. Intorno al parco di Yellowstone, dove il lupo anche lì è stato reintrodotto, hanno gli stessi tipi di problemi. Problemi che si verificano anche con altre specie animali, basta pensare all'orso in Trentino. No? Recentemente alle cronache anche l'abbattimento di un esemplare ritenuto pericoloso. Quindi insomma la questione per me era quella. Certo, mi sembrava anche a me molto importante e doveroso, come dire, ambientare anche, cioè cercare di entrare anche un po' in quello che è il dibattito nostrano, visto che è un dibattito molto acceso tra istituzioni, allevatori, ambientalisti, animalisti, quindi è un dibattito molto acceso che si gioca soprattutto a livello legislativo. E appunto per fare l'altro giorno, proprio visto che mi avevate chiamato per questa intervista, ho parlato con una ragazza che si occupa del lupo da moltissimi anni e quindi insomma mi accennava insomma, piccole cose anche legislative. Diciamo, il lupo ad oggi è comunque una specie protetta, quindi non si può abbattere un lupo. Mi diceva che anni fa, proprio per, come dire, le istituzioni, per alleviare un po' la pressione degli allevatori, avevano fatto delle concessioni per poter abbattere qualche esemplare, ma diciamo la complessità per cui poteva avvenire questa cosa qua, appunto, era molto complessa, e quindi diciamo che è stato più un palliativo per assecondare un attimino, come avviene in tantissimi altri campi della politica, in un certo senso, no? Quindi di fatto è, però il dibattito è attuale, ci sono moltissime associazioni che fanno anche un ottimo lavoro, diciamo, sul monitoraggio di questa specie e delle conseguenze anche sugli attacchi verso il bestiame, e di solito questa cosa si risolve con dei risarcimenti, esattamente come funziona in tutto il resto del mondo agricolo e di allevamento, dove quando tu hai dei danni chiedi allo Stato dei risarcimenti.
Esatto, quello dei risarcimenti è una questione molto controversa, bisogna dire, perché appunto diciamo vengono usati molto spesso in maniera strumentale, sia per appunto propagandare un'idea di invasione tremenda del lupo all'interno dei territori, sia per cercare incentivi economici. Comunque il fatto che condividiamo questo stesso tipo di problema anche con quella zona del mondo in cui si inserisce questo opuscolo viene comprovata anche da alcune righe che vado velocemente a leggere, proprio rispetto all'atteggiamento di ostilità nei confronti del lupo da parte degli allevatori o dei cacciatori. Infatti qui si dice: la maggior parte dei cacciatori, ai quali ovviamente sta parlando la persona che ha scritto questo testo, che come abbiamo detto ha viaggiato e ha vissuto per 10 anni nel nord dell'Alaska, Dice: la maggior parte degli cacciatori ai quali ho parlato di queste esperienze pensano che sono una qualche sorta di strambo abbracciatore di alberi, solo perché non ho provato ad uccidere immediatamente ogni lupo che abbia mai potuto incontrare. Cacciare o intrappolare un lupo non è solo una questione di premi, prestigio e pelliccia. I lupi sono il capo espiatorio per i problemi di quasi tutte le persone rurali civilizzate quando si tratta di non riuscire più a trovare selvaggina. I lupi sono i nemici. Nella mente della maggior parte delle persone si deve sparare ad ogni lupo che si incontra. Ecco, questa era un po' la prova appunto del fatto che i problemi in queste, le opinioni spesso sono comuni anche da una parte all'altra del globo.
Sì, oltretutto aggiungerei che è lo stesso discorso che si fa riguardo alla legittima difesa, mo che sia un lupo o un ladro, chi prova a intrufolarsi alla proprietà, questa va difesa anche a costo della vita, insomma, creare la minaccia per la proprietà è creare un nemico che di fatto non lo è, non mette di fatto in pericolo le vite appunto di chi possiede.
Sì, sì, certamente. Io poi appunto quello che cercavo di trattare anche in questa introduzione era che appunto essendo per l'autodeterminazione, sono per l'autodeterminazione anche dei problemi, quindi non sono dogmatico e come dire completamente contrario al fatto di poter abbattere un animale che ti crea dei problemi. Mi fa specie quando questa cosa è una cosa preventiva, quando viene organizzata come tutte le cose, quindi non è una singola persona che cerca di risolvere un proprio problema nel suo territorio, ma è un problema che viene generalizzato e come al solito delegato alle istituzioni, come al solito delegato a chi poi si occupa di abbattimenti e via discorrendo. E questo poi lo dico, lo scrivevo anche, nel senso, vivendo ora in un ambiente montano, quindi essendo a contatto con varie persone anche che hanno bestiame, vedo che ci possono essere molte differenze. Ci sono persone che hanno una paranoia del lupo ad un livello che io non potevo credere, cioè nel senso che non riescono neanche a chiamarlo per nome, lo chiamano quella robaccia lì. E quindi quello era quello che diceva che mi faceva paura a volte sentendo parlare alcune persone riguardo al lupo, ma ce ne sono molte altre invece che come dire, sono molto più tranquille al riguardo, sanno che il lupo fa parte del territorio e lo considerano comunque un abitante importante. E quindi mettono in previsione che possono esserci delle perdite e cercano di trovare dei modi per ovviarli, per insomma stare un po' più dietro al proprio bestiame e cose del genere. Quindi vorrei andare a toccare proprio un fattore culturale, visto che poi appunto parlando degli Stati Uniti io ho in mente della propaganda antilupo dagli anni 50 in poi, che era terribile, dove proprio si chiedeva lo sterminio. Cioè il lupo era un pericolo quasi quanto i comunisti all'epoca per negli Stati Uniti, cioè era un qualcosa che doveva essere estirpato. Ecco, quindi questa mentalità ovviamente è da combattere, da contrastare.
Ecco, invece, scusa.
Sì. Dimmi.
Invece dal libro si evince tutt'altro, dalla testimonianza appunto di chi l'ha scritto, questo concetto di pericolosità, nonostante i suoi timori iniziali, non conoscendo le abitudini, la lingua del lupo, insomma, ne ha provato timore, invece attraverso le sue esperienze si è dimostrato che la specie umana e quella del lupo, che sono al vertice della catena alimentare, non finiscono per scontrarsi, non vogliono creare un'egemonia all'interno dell'ecosistema, ma anzi spesso e volentieri si aiutano, soprattutto in condizioni avverse come quelle della tundra dell'Alaska, i resti del cibo o comunque una caccia alternata prima dell'uno poi dell'altro ha creato una sinergia tra queste due specie. Dunque è un rapporto che effettivamente potrebbe essere solidale invece di essere una minaccia come invece lo leggiamo noi oggi. E l'altra domanda che invece mi viene in mente è se è proprio lo spazio, quindi uno spazio molto libero, come appunto quegli spazi enormi che io immagino boschivi e pieni di neve di quella zona del mondo, che permette una determinata libertà che invece è impossibile in zone così fortemente antropizzate come ormai sono anche le nostre montagne, insomma, quindi che si riciclano quasi gli ambienti della città, che sono poi determinate da gerarchie, da controllo, da proprietà, inagibilità degli spazi e tutto quello che determina questo sistema.
Beh sì, ora sul rapporto tra lupo ed essere umano penso che dobbiamo veramente andare molto indietro nel tempo. È un legame che nasce tantissimo tempo fa. Evitiamo innanzitutto che appunto gli esseri umani in tempi preistorici soprattutto, non solo con il lupo, avevano un rapporto con molti altri predatori per quello che riguarda, cioè il fatto di essere degli spazzini, quindi di andare a recuperare carne interiore dalle carcasse lasciate da altri predatori, o viceversa appunto, quando umani cacciavano e lasciavano delle cose, altri animali andavano a vivere. Questo legame è un qualcosa che ha accompagnato, diciamo, la storia e l'evoluzione dell'umanità per migliaia e migliaia di anni. In più non dimentichiamoci appunto che il lupo è stato il primo animale ad essere poi addomesticato, quindi sono venuti i cani molto prima di tutte le altre specie addomesticate, quindi come dire, l'avvicinamento di queste due specie è avvenuto molto prima dell'avvento della civiltà e quindi degli insediamenti e dell'addomesticamento di altri mammiferi soprattutto. E quindi, come dire, si può presupporre che uomini e lupi abbiano camminato insieme per tantissimo tempo. Ovviamente questo rapporto simbiotico dura fino a che appunto l'essere umano non ha cominciato a circoscrivere la terra che abitava e a creare insediamenti e quant'altro, che hanno poi quindi fatto diventare il lupo da una specie che poteva avere una simbiosi con l'essere umano in un pericolo, perché attaccava gli insediamenti, ovviamente attaccava gli altri animali. E vorrei citare, visto che è stata una mia lettura di qualche tempo fa, un libro con cui discutevo con l'autore nelle nostre corrispondenze, che è un libro di Pat Shipman, che ha pubblicato questo libro, tra l'altro edito anche in italiano, si chiama Invasori, dove parla del rapporto tra l'Homo sapiens e il lupo, anche il rapporto, diciamo, all'estinzione dei Neanderthal in Europa. E, diciamo, il libro ha molte cose interessanti, poi io penso che l'autrice ha una visione, che è un po' la solita visione che hanno molte persone accademiche oggi, anche soprattutto con un'impronta antispecista, che vedono quindi l'essere umano in toto come un invasore, come un animale che ha portato problemi dovunque, però appunto ci si dimentica sempre che non tutti gli esseri umani sono invasori, che non tutti gli esseri umani hanno generato uno squilibrio con l'ecosistema e rotto il flusso ecologico del mondo nel quale vivevano. E questo per me, occupandomi di critica alla civiltà, è sempre un discorso molto fondamentale. Ricordiamoci che tuttora esistono popolazioni su questo pianeta che non hanno questo tipo di approccio nell'ambiente in cui vivono. Dopodiché appunto anche lei pensava proprio che c'è stato un periodo in cui l'associazione degli esseri umani, in questo caso dell'Homo sapiens, insieme ai lupi e ai primi lupi che poi sono stati avvicinati e addomesticati, ha permesso agli umani di avere un vantaggio incredibile per quello che riguardava la caccia, perché ovviamente oltre alle capacità e le abilità sviluppati dall'uomo e dai suoi strumenti, avevano, come dire, un alleato che gli aggiungeva fiuto, velocità e rapidità di azione. Quindi il rapporto con il lupo e quindi poi di conseguenza con i cani, visto che poi si parlava anche di questo, è un rapporto che è antichissimo, un rapporto che secondo me deriva molto anche dallo sguardo con cui, e penso che qualsiasi persona che ha avuto a che fare o che ha a che fare con dei cani si rende conto della simbiosi che si crea con questa specie. Abbiamo uno sguardo che riesce a comunicare, che riesce quindi a creare un legame.
Infatti,
ovviamente, sì, dimmi.
No,
interrompetemi
infatti,
quando volete, perché io tendo a...
Sì, non ti preoccupare. No, volevo proprio inserirmi su questo discorso qui per dare un po' più un'idea di che tipo di esperienze racconta questo tipo di opuscolo. Si tratta appunto di proprio la narrazione degli episodi in cui il protagonista, il narratore, incontra dei lupi durante il suo viaggio. Sono sempre degli incontri diversi, anche questo è interessante, come modalità, come tipo di comunicazione, come quantità di lupi, no? Si trovano singoli lupi che lo incontrano o anche branchi che si avvicinano, poi si allontanano. Questo tipo di rapporto molto particolare, basato, come dicevi tu, su una comunicazione che ha le radici in un tempo molto lontano, è qualcosa che si può sentire anche emotivamente molto forte dalle righe che si leggono, perché è una comunicazione appunto non verbale, chiaramente, se non per gli ululati, che sono un elemento molto, molto forte, secondo me, nell'opuscolo, perché creano e risvegliano così delle sensazioni, delle emozioni fortissime sia nel narratore che di tramando poi nel lettore, insomma. E questa potenza degli ululati e anche gli sguardi e i tipi di gestualità che i lupi riescono a comunicare allo spettatore umano sono molto profondi. E questo tipo di incontri, dicevo, è sempre diverso e a volte rivelano una diffidenza, no? E a volte invece una curiosità del lupo nei confronti dell'attività umana. Questi lupi che magari a volte si avventurano vicino alla tenda della persona che sta attraversando il loro territorio, o comunque il territorio che condividono in quel momento in comune, ed è molto... così, fondamentale la citazione che viene anche scritta proprio nell'opuscolo, che dice: il lupo vuole la relazione con l'umano, ma non a scapito della propria autonomia.
Sì, infatti lì poi lui andava a trattare appunto la differenza invece con quello che abbiamo fatto ai cani.
Esatto.
Che li abbiamo resi dipendenti, quindi una relazione totale di indipendenza, mentre con il lupo c'è una relazione di questo tipo. Che però appunto quello che a me è piaciuto di questo scritto che l'autore fa venire fuori è che secondo me, come dire, una cosa molto importante che dovremmo cercare di capire, comprendere e imparare è che il rapporto con il selvatico dipende molto dalla modalità in cui camminiamo, lo dico in senso metaforico, da come ci muoviamo su questa terra, da che intenzioni mettiamo in atto. E quindi quando una persona come lui, che tra l'altro appunto tu hai contestualizzato un attimino, io aggiungo una contestualizzazione ulteriore: lui nei racconti spesso e volentieri è in giro a caccia a piedi in questi territori vastissimi, quindi percorrendo distanze incredibili a piedi, e quindi a volte dopo aver cacciato carico anche di carne, e quindi questo aggiungeva, come lui spiegava, un timore, perché non era semplicemente lui aveva anche un carico che poteva interessare, diciamo, al lupo, no? E appunto la cosa che mi piace di questo autore, che appunto non nasconde il suo timore, è il fatto che in tantissimi di questi incontri lui aveva messo un colpo in canna nel fucile, proprio perché il rapporto con il lupo è un rapporto che noi abbiamo perso, e quindi anche se può affascinarci, il momento in cui lo incontriamo potrebbe essere terrificante, proprio perché ci andiamo a tirare fuori proprio, come dire, secoli di storie e di fatte, di, diciamo, di esperienze non fatte, che ci producono questa cosa qua.
Esatto, infatti l'umiltà di ammettere di aver avuto paura in quel momento, di essere stato agitato, eccetera, fa proprio vedere come non ci sia un'idealizzazione mitica di questo animale, ma sia un tipo di concezione molto concreta di che tipo di animale sia e anche di che atteggiamenti può provare, quindi senza sbilanciarsi nel idealizzarlo e pensare che sia l'animale più mistico e fraterno del mondo animale, e neanche al tempo stesso che sia così, possa essere sempre amichevole e docile. Questo è un tratto fondamentale.
Sì, senza dubbio. Poi, appunto, io non ho ancora avuto, diciamo, un incontro in prima persona con un lupo, pur vivendo in zone, però, per esempio, mi è capitato di sentire degli ululati una notte di qualche anno fa. E anche lì fu un'esperienza raggelante, no? Come primo impatto, quindi capisco molto quello che lui racconta. Ricordo che era una notte, appunto, le famose, quando si dice una notte da lupi, nebbiosa, silenziosa, e a un certo punto rompe questo ululato in lontananza dalla, diciamo, dal versante opposto dove abito io. E stranamente, visto che è una zona dove c'è molto bestiame, ci sono molti cani, nessuno aveva risposto a questo richiamo. Era come come se tutti fossero in ascolto silenzioso e reverenziale. Ovviamente il tono anche, che era diverso da un ululato dei cani che sono solito ascoltare, e quindi, nel senso, immediatamente ho pensato che fossero lupi. E mi ricordo, racconto un piccolo aneddoto, che il giorno dopo andai da un amico che abita vicino a me, che è una persona con molta esperienza, che abita, diciamo, queste zone da sempre, è assolutamente un indigeno dell'area, con un sacco di conoscenze e esperienze. Quando io gli ho detto, ma ho sentito queste cose, gli ho descritto il tipo di ululato, gli ho detto, ma secondo te era un lupo? E lui mi ha detto, sorridendo, mi fa, ma tu pensi che era un lupo? Ho detto, ma secondo me sì. E allora mi ha detto, e allora era un lupo. Funziona così, se tu dici che hai sentito, hai visto un lupo, significa che era un lupo. E questo lo diceva ironicamente, così, tornando un po', diciamo, alla cultura del lupo che esiste, no? Vivendo, appunto, in aree un pochino più marginali, sento tantissime volte di parlare di lupi, avvistamenti di lupi, aver visto tracce di lupi, e, come dire, e spesso questa descrizione è un qualcosa che va dalla paura al mistico, a una sorta di quasi genera confusione mentale. E quindi, a maggior ragione, penso che dobbiamo veramente ripensare al nostro rapporto con questa specie e con tantissime altre. Però penso che il lupo abbia qualcosa di particolare, proprio perché ci riporta indietro nel tempo e ci riporta poi al presente del nostro rapporto, appunto, con le specie addomesticate a partire dal lupo, che sono i cani. Sì. E io, avendo avuto esperienza di lui, a un certo punto, descrivendo degli incontri con dei cani, diciamo randagi, semirandagi, a un certo punto parla di questi cani di montagna, cioè cani che erano sì di qualche persona che conosceva, che abitavano lì, ma che semplicemente erano liberi di andare dove volevano. E questa qui è una cosa che da noi capita moltissimo. Spesso vedi cani vagabondare, sai perfettamente dove vivono e di chi sono, no? E semplicemente si sono, come dire, riadattati, hanno creato dei loro legami, dei loro giri.
Infatti questa cosa che diceva dei cani è veramente interessante, anche come, per esempio, il rifiuto della comodità e di un padrone, cioè questi cani che poi lui incontra in Cina, se non sbaglio, no? Nella parte a ovest della Cina, quindi non quella più industrializzata. Vede questi cani che sì, si affezionano, si avvicinano all'uomo, nonostante siano comunque in continuazione vessati, bastonati, rifiutati, non hanno timore comunque ad avvicinarsi, però si rifiutano, la cosa che a me mi ha fatto molta impressione, di stare in casa, di passare una notte in un ambiente chiuso, protetto, che in qualche modo li privasse della loro libertà e del loro modo di vivere in branco. Secondo me questa è la parte che un po' più mi ha ma colpito, perché appunto l'uomo, quello che tende a fare sia con i suoi figli, quindi a perpetuare questa sua cosa nella razza, sia con gli animali domestici, è proprio infantilizzarli, farli perdere ogni capacità, che è un po' quello che sta facendo lui stesso, che per un po' di comfort, un po' di protezione, decide l'essere umano di delegare tutte le sue capacità, i suoi sensi alla tecnologia, la sua capacità decisionale alla politica, e alla polizia invece la capacità di difendersi. Invece queste razze canine hanno una fierezza e una forza tali da non volere un padrone, e di rifiutare anche le comodità di un posto caldo e sicuro. E quindi un po' come la domanda che mi viene così è un po' come ritrovare questo spirito selvaggio, appunto, parte proprio dal rifiuto di ciò che questa società ci propone come bello, come comodo, eccetera, eccetera, o ci può essere una convivenza tra uno spirito selvaggio e i mirabolanti successi del capitalismo, cioè i prodotti che ci offre tutti i giorni?
Ma guarda, qui appunto siamo in un, appunto da queste esperienze possiamo imparare moltissimo. Appunto all'inizio, introducendo appunto questo libro, parlavo diciamo della tematica del rinselvatichimento. Cosa che a me è sempre stata, come dire, un qualcosa di fondamentale per il mio cammino, e penso che sia un discorso fondamentale anche per il cammino di tantissimi altri, e per, come dire, per la sopravvivenza di un'umanità appunto non totalmente degenerata come quella moderna, industrializzata. E ho imparato tantissimo da questi cani che letteralmente mi portavano in giro per le montagne. E questo mi dice molto anche lo ritrovo anche in altri tipi di esperienze personali, il percorso di rinselvatichimento, quindi quando tu ti rimetti, come dire, in cammino verso la direzione di un'autonomia, di una libertà più ampia di quella che è la famosa libertà di scelta che ti regala il capitalismo, no? Detto con molte virgolette, quindi la possibilità di scegliere tra quattro marchi diversi di quello che possiamo scegliere. Una libertà più, diciamo, più grande, e in un certo senso terrificante anche, perché proprio si scontra con tutto questo discorso sulla comodità. Io lo noto anche in una mia attitudine, che appunto, vivendo, diciamo, con meno comodità e con meno comfort di una vita urbana, non mi disdegna comunque di tanto in tanto stare nelle città, frequentare ambienti urbani, ma dopo un po', come dire, sento il richiamo della foresta, non riesco più a stare in alcuni contesti per più di un periodo di tempo che è molto limitato, e questa cosa qua io la sento molto forte all'interno di questo percorso di rinselvatichimento. Più capisci che cos'è la vita, ti apre appena appena anche uno spiraglio di cosa potrebbe essere una vita non civilizzata o meno civilizzata, insomma, dobbiamo anche andare con calma su questo terreno, perché appunto siamo messi molto male da quel punto di vista, il nostro domesticamento verso le comodità e verso quello che ci offre il sistema attuale è fortissimo ed è molto difficile da scolpire, per quello che dobbiamo intraprendere sempre di più un cammino di questo tipo. E quindi quello che lui notava in questi cani, io lo noto anche in me stesso e in tantissime altre persone che hanno scelto vie di questo tipo. Man mano che ti rinselvatichisci, perdi, come dire, questa visione idilliaca della comodità, no? E questo non per dire che la vita, diciamo, in ambienti più selvatici è una vita, come dire, come ci hanno insegnato, con una visione molto bayesiana, no? La vita, questa vita primitiva, brutale e spietata, ovviamente non è così, è all'interno di un modo di vivere più in armonia con l'ambiente circostante selvatico e naturale, possiamo riscoprire un senso della libertà che noto che sta molto sfumando nella vita urbana civilizzata. Me ne rendo conto in una maniera molto drastica, e più passano gli anni, anche a breve distanza, mi rendo conto come c'è una distanza dalla realtà animale, selvatica, sempre maggiore. Viviamo sempre più per ideologie, per filosofie, e sempre meno per esperienze dirette improntate all'autonomia. E volevo, tra l'altro, mi stavo dimenticando, precedendo di questa intervista, avevo comunque scritto all'autore che avrei parlato a Radio Blackout, e quindi gli ho scritto se voleva, diciamo, come dire, scrivere due righine per gli ascoltatori e le ascoltatrici italiane, e se volete vi posso, insomma, ho tradotto queste due righine, che visto che certo. Parla proprio di questo, di cui stavo parlando ora. Allora, mi ha scritto: suppongo che l'allontanarsi dal nostro addomesticamento si presenta al 99%, quindi nella maggior parte, entrando negli spazi selvatici e standoci per un periodo di tempo. Per fare esperienza del pianeta non civilizzato e imparare da esso, dobbiamo arrivare lì. Non ci potranno essere conseguenze interessanti soltanto leggendo qualcosa a riguardo, facendoci sopra filosofia o guardare video su YouTube sulle pratiche primitive. Potete pensare che non ci siano spazi del genere da voi in Italia, ma so che ce n'è più di quanto potete pensare. Andate, 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 inoltratevi nelle Dolomiti o dovunque sia possibile. Coraggio. Insomma, questo era il suo messaggio per chi è in ascolto.
Beh, questo ci fa enormemente piacere, addirittura dall'Alaska, sentire questo incoraggiamento, e esattamente gli diamo, siamo concordi con lui, le nostre esperienze sono fondamentali, e se prima tu parlavi di filosofie, adesso a me tristemente viene che molte esperienze, soprattutto nel più giovane, passano unicamente attraverso un monitor, e quindi si privano di ancor più, neanche della forza del pensiero, qualcosa già di precostruito, che è già inventato, anche la forza dell'immaginazione purtroppo ne paga le conseguenze, oltre che la forza fisica, cioè quando l'autore scrive che si trascina in mezzo alla neve un cadavere di alce di 45 kg affondando i suoi passi, tra il ghiaccio, con lupi che lo guardano, insomma, anche solo leggendolo ci vengono i brividi. Appunto, se immaginiamo di vivere quell'esperienza, ci sentiamo anche noi stessi forti, cioè di superare un po' questi limiti che crediamo di avere, che invece avendo un circostante libero potremmo forse sperimentare e sentire tutta la forza del nostro corpo e della nostra intelligenza, anche di superare ostacoli che ci sembrano insormontabili.
Sì, poi vorrei aggiungere una cosa che appunto che lui trattava nello scritto precedente che avevo pubblicato, del quale consiglio la lettura a chi interessa appunto questo percorso di rinselvatichimento e tantissime riflessioni al riguardo. Perché appunto non sempre è possibile, come scelta, per tantissimi motivi, prendere e andare a vivere in zone più marginali e diciamo tendenzialmente più selvatiche. Però un tipo di vita più in sintonia con lo spirito selvatico è possibile, anzi sarebbe veramente da attuare persino nelle zone urbane. Io mi ricordo, per esempio, essendo nato e cresciuto in una grande città, sono di Milano, e avendo comunque fatto delle scelte radicali, ho vissuto anch'io in una casa occupata e fatto passi verso un discorso di più di autonomia e di lotta a questo sistema. E negli ultimi anni in cui vivevo in città avevo fatto una mappatura per un altro discorso legato a all'attività di tutte le zone demaniali che c'erano attorno o in mezzo alla città, E quindi andando facendo questa mappatura, quindi inoltrandomi in alcune di queste zone, ho trovato veramente alcune zone dove sembrava che la città non esistesse più, anche se erano piccoli lembi, no? Sono quelle zone dove quando tu ti trovi dentro ti sembra di vivere veramente, di essere in un bosco. Se la vedessi dall'alto tu saresti in un puntino minuscolo all'interno di una colata di cemento. Ma ci sono tantissime zone del genere che possono essere abitate. Io all'epoca dicevo, lo lanciamo un po' come provocazione, al posto di occupare appartamenti di case popolari che, dove si vive male, visto che io ci sono cresciuto nelle case popolari, lo posso ben dire, si possono con un po' di coraggio rivivere certe zone, costruirsi ripari, persino casette, e insomma chi vive la città sa benissimo che si può trovare qualsiasi tipo di materiale recuperandolo, prelevandolo, insomma penso che soprattutto chi è all'ascolto di questa radio sa l'esistenza di certe pratiche. E quindi, come dire, è più un, non è solo l'ambiente dove ci vive, non è che se per, come per magia noi ci mettiamo a vivere in una montagna, in una zona rurale, diventiamo più selvatici, anzi sono tantissimi i rischi di portarci, come dire, la città dove noi andiamo, quindi le nostre essere attaccati alle nostre comodità, ai nostri comfort. E quindi alcuni punti che lui, che questo autore citava in questa pubblicazione precedente, era che appunto quello da tenere bene in mente per un approccio di vita più selvatico sono sforzi produttivi limitati, la ricerca di immediatezza soprattutto nelle relazioni, l'autonomia, il sapere tradizionale, quindi le conoscenze che ci permettono di costruirci cose, di insomma di cercare di vivere in autonomia, e la mancanza di interesse per l'accumulazione materiale, diciamo, quindi trovare un sistema di vita minimale. Questo è possibile anche all'interno delle aree urbane, se qualcuno non ha le possibilità. C'è gente, infatti, io ho conosciuto, che vive in baracche, in capanne, dove ci sono orti, ci sono situazioni, se uno andasse a vederle da vicino, che sono molto interessanti per questo tipo di percorso.
Il discorso della possibilità del selvatico all'interno degli spazi urbani è stato anche affrontato all'interno di quella che è stata la lotta contro la privatizzazione del Parco Michelotti, ad esempio, perché parliamo di una zona molto verde situata sostanzialmente al centro di Torino, sulle sponde del Po, vicino a Piazza Vittorio, che è stata resa inabitata ed è stata riappropriata da parte del selvatico in una maniera veramente fortissima da parte di tutte le specie di piante, di animali più che verrebbero considerate invasive, no? Con questo termine abbastanza scomodo che utilizzo un po' con fastidio, però ci fa capire di cosa sto parlando. E questo posto è stato più volte da parte dei compagni e delle compagne individuato come appunto possibilità di ritrovare e di rinascere del selvatico anche con persone che per necessità ci sono andate a vivere dentro. Quindi sono d'accordissimo con questo discorso che facevi.
E anche un ascoltatore appunto riporta il discorso che abbiamo fatto in questa chiacchierata, lo riporta in un intervento urbano che è la TAZ, ovvero la Temporary Autonomy Zone, che dice di vivere il selvaggio attraverso la liberazione degli spazi e del tempo. È tratto una citazione di Hakim Bey. E niente, il tempo invece qua stringe, siamo arrivati proprio agli sgoccioli della puntata, quindi non possiamo far altro che ringraziarti e salutarti a questo punto, se non hai altro da aggiungere.
Beh, vabbè, diciamo che se no andate troppo fuori.
No, il discorso grazie, è sicuramente grazie, lungo, grazie. Beh, certo.
Sì, certo, potrebbe sempre parlare ore di certe cose, però appunto come abbiamo detto, ok, bello anche parlare, adesso facciamoci, andiamo a tastare con il nostro corpo, i nostri piedi, zone. Andiamo a incontrare il lupo in un contesto un po' più interiore.